SBS Italian.
Questa mattina abbiamo preso spunto da un recente evento di Sydney, ovvero l'evacuazione di un palazzo, una palazzina di appartamenti, avvenuta venerdì scorso in seguito alla comparsa di crepe. La palazzina ha soltanto 10 anni ed è la seconda volta che succede qualcosa del genere nella capitale del New South Wales. È tempo di riforma per il settore edile australiano? Lo abbiamo chiesto ad alcuni ospiti e ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
You look at some of the older buildings that are hundreds of years old in Europe, and they've got hardly any cracks in them. You know, they've got minor sediment. We've built buildings of today with new products and new technology, and yet we're having all these issues. And you know, the most important thing is that you know people are accountable for their actions, and that every building that is built should be stringently checked, and not just on you know three or four occasions by the private certifiers or the building certifier.
Queste le parole del presidente nazionale della Building Designers Association, Chris Nearim. Ci sono edifici in Europa che sono in piedi da centinaia d'anni senza una crepa, mentre edifici costruiti con nuove tecniche e materiali hanno un sacco di problemi, questo è quello che racconta.
Che è un po' quello che ci diciamo tutti noi, un po', no? Facendo chiacchiere da bar. Insomma, questa è una frase a commento però di quello che è accaduto venerdì sera a Sydney, quando circa metà dei residenti di un condominio sono stati evacuati dopo la comparsa di alcune crepe. Questa odissea, tra l'altro, giunge ad appena 6 mesi di distanza da un caso analogo che si è verificato sempre a Sydney, quando i 3.000 residenti dell'Opal Tower a Olympic Park vennero evacuati, anche in quel caso per difetti strutturali dell'edificio.
E noi questa mattina vogliamo parlare con i nostri ospiti e con voi all'ascolto di costruzioni, sicurezza e Australia. Insomma, avete dei casi, delle esperienze negative o anche positive da raccontarci? Fatelo al 1300 799 626. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263. E ricordiamo il nome dei posti che sono stati evacuati: si chiamano Mascot Towers. Sono state evacuate appunto dopo che gli ingegneri si sono preoccupati, sono diventati sempre più preoccupati dalla struttura portante dell'edificio. Un edificio che è stato costruito 10 anni fa nel quartiere appunto di Mascot.
Ecco, importante in questo senso sottolineare appena 10 anni fa, perché i residenti sono stati evacuati con un'ora di preavviso e lasciati letteralmente sulla strada. I costruttori dell'edificio di 10 piani non sono tenuti a rimborsi, perché la garanzia, lo ricordiamo, scade dopo 6 anni e l'edificio invece è stato costruito a fine 2008, quindi a poco più di 10 anni. A chi degli inquilini invece si trova in difficoltà finanziaria è stato risposto di rivolgersi alla Salvation Army.
Ecco, una risposta che tutti vorrebbero sentirsi in una situazione del genere. Vi ricordo il numero per partecipare al nostro dibattito questa mattina: 1300 799 626. E il nostro primo ospite è Leo Ambrogi, che è un ingegnere strutturale della BG&E. Buongiorno Leo, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie per avermi invitato.
Innanzitutto, che tipo di problemi ha avuto questo edificio? Si è parlato genericamente di crepe, insomma sono problemi seri, visto che poi hanno evacuato tutto?
Sì, sono problemi che dipende dai casi, ecco, possono essere più o meno seri, ma in questo caso io mi sono dovuto informare velocemente ieri sera, devo dire la verità, quindi non so esattamente le cause del problema del progetto di Mascot, nello specifico non so se nessuno lo sappia ancora di preciso. Comunque sì, si sono viste delle crepe che a quanto pare sono apparse gradualmente anche negli anni e si sono aggravate recentemente. Il fatto che siano apparse gradualmente mi fa pensare che è un problema che è successo a lungo termine, quindi ecco, potrebbe essere quando si progettano edifici, ci stanno tutta una serie di parametri di materiali, ma anche delle fondamenta che si svolgono a lungo termine, e a volte se questi parametri vengono considerati male, col tempo la struttura si muove, si ritira e possono apparire delle crepe.
Ma quindi, scusami, in generale si può dire errori di calcolo oppure materiali non all'altezza?
Ma guarda, potrebbero essere diverse ragioni, sia errori di calcolo oppure materiali scadenti. Potrebbe essere anche se si tratta delle fondamenta e dei spostamenti delle fondamenta che erano stati calcolati male, potrebbe essere stato per esempio un errore di chi ha stimato quanto quella roccia o quella sabbia sarebbe ceduta. Insomma, possono essere tante ragioni diverse, potrebbe essere sia il design che non è stato valutato bene, sia la costruzione la valle che non è stata effettuata secondo i parametri.
A questo riguardo, Leo, scusa se ti interrompo, i parametri sono diversi rispetto a quelli cui sono abituati coloro che vengono dall'Europa, in particolare dall'Italia, o sono identici?
No, diciamo i codici ai quali facciamo riferimento più o meno sono simili. Adesso dipende, in giro per il mondo ci sono diverse situazioni anche geografiche, climatiche, chi ha i sisma, chi ha eventi più o meno forti, quindi si adeguano alla geologia del posto, però diciamo la scienza è la stessa, i parametri più o meno sono gli stessi.
Ecco, questo incidente di venerdì scorso, lo ricordiamo, avviene a 6 mesi di distanza da un incidente simile alle, appunto, Opal Tower, 3.000 persone lasciate anch'esse fuori di casa per problemi strutturali. Sono due incidenti casuali oppure sono il sintomo di un problema nel mondo delle costruzioni?
Ma guarda, non mi sento di speculare su questo aspetto, non vorrei creare allarmismi e cominciare a dire che è un sintomo del fatto che la nostra industria delle costruzioni sta andando peggiorando.
Beh, allora ti rigiro la domanda, è normale che ci siano...
Ricordiamo che comunque ci stanno centinaia e centinaia di migliaia di edifici che non hanno mai avuto problemi, e poi si tende un po' a cominciare a parlare degli ingegneri strutturali soltanto quando le cose vanno male, mentre ricordiamoci che stiamo tutti anche in questo momento magari a casa o in un palazzo tranquilli che non ha problemi.
Ecco, tranquilli però, Leo, anche perché insomma qui mi sembra che ci sia un po' più un'abitudine a vedere crepe. Personalmente, ma parlo anche a nome di tante altre persone che conosco, non eravamo abituati, chi veniva dall'Italia, a vedere tante crepe negli edifici. Quello perché si trattava di proprio metodologie diverse, erano in genere degli edifici costruiti nell'immediato dopoguerra o al più negli anni 60, quando ci fu il boom in Italia. Nel senso, adesso si costruiscono così in tutto il mondo o è una questione australiana?
Un trend recente nel quale il tempo è denaro, il denaro è importante, bisogna salvare i materiali, bisogna costruire rapidamente per consegnare il progetto rapidamente, perché così si può iniziare a affittare gli uffici, a fare soldi, è tutta una questione di soldi. Nel tempo si facevano muri, io sono di Roma, a Roma vivo in un palazzo a Pratica, dei muri che sono spessi un metro, erano fatti col dovuto tempo, è difficile che una struttura del genere nel tempo ceda. Adesso si usano strutture più snelle, in tempi più brevi, con clienti che sono molto demanding, come si dice qua, e perciò in tutta questa fretta si può magari essere più incline a cadere in defiance. Perciò sì, tutta questa frenesia potrebbe sicuramente magari non aiutare da quel punto di vista. A Sydney c'è anche stato un gigantesco boom delle costruzioni e ovviamente i grandi numeri ci stanno, sicuramente qualche struttura che sarà stata fatta troppo in fretta, magari il controllo qualità sarà stato fatto non a norma, insomma...
Sono tante le ragioni, esatto. dici tu.
Insomma, fretta cattiva consigliera e la legge dei grandi numeri. Allora, Leo Ambrogi, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi.
Grazie, Leo. Ricordiamo, insomma, che la gattina frettolosa, com'è, ha fatto i... i bambini ciechi, no?
Sì, i gattini ciechi nell'orto del vicino.
A questo riguardo, allora, Diego ci scrive: non facciamo gli splendidi visto i nostri ponti autostradali, riferimento al ponte Morandi di Genova, crollato 10 mesi fa, ecco.
Esatto, tra l'altro appunto Leo si lamentava: noi ingegneri strutturali ci chiamate soltanto quando le cose vanno male, e anche noi avevamo fatto esattamente lo stesso, visto che l'avevamo chiamato all'indomani di questa tragedia, per spiegare in realtà, perché comunque c'è bisogno di approfondire questi argomenti, e noi lo facciamo con voi. Il 1300 799 626, abbiamo in linea Armando. Buongiorno Armando.
Sì, buongiorno a voi ragazzi.
Armando, che opinione ti sei fatto? Qual è la tua esperienza al riguardo? Parliamo di sicurezza e diciamo così, costruzioni in Australia. Ti sembra una struttura solida quella nella quale vivi tu?
No, in realtà il problema della qualità, secondo me, è conosciuto qui in Australia, e non soltanto nel settore di cui stiamo parlando, ma in generale. Ma focalizzandoci un attimo sul settore della costruzione, dicevo prima che avevo svariati amici che sono ingegneri e architetti, e loro progettano svariati grattacieli qui in centro città, a Melbourne. Parlando con loro, in effetti non più lontano di ieri parlavamo appunto di questo problema qua a Sydney. La realtà è che la qualità in Australia sta diminuendo, per il semplice motivo che, se consideriamo il cosiddetto demand and supply, sta diventando e aggravando tutta la situazione, perché c'è chi vuole più costruzioni in meno tempo e vuole fare più soldi di quando il margine in effetti permette. Per cui questo cocktail fa sì che tutti corrono, tutti cercano di fare in fretta, e alla fine con gli anni poi che passano si vedono gli errori commessi al punto cruciale della costruzione.
Quindi alla fine è un problema di leggi che permettono di fare le cose troppo in fretta?
Ma secondo me piuttosto chi monopolizza i cosiddetti permessi e chi monopolizza le ditte a cui vengono dati i lavori da fare, perché la realtà dei fatti è che c'è un monopolio nelle grandi città e soltanto alcuni di loro hanno veramente la possibilità di poter fare tali lavori. E da quello che so e da quello che mi viene detto da coloro che ci lavorano in questo settore, la realtà è che questi qua, le margini che si fanno di soldi e profitto sono abbastanza alte, ma è sempre al costo della qualità. Alla
margini
fine.
Alti a costo della qualità, bene, allora noi ci teniamo questo a mente per i nostri prossimi ospiti. Grazie per essere stato con noi, Armando.
Grazie a voi, una buona giornata.
Allora, grazie Armando che ci ha chiamato al 1300 799 626. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi proseguiamo questa conversazione con voi all'ascolto e con i nostri ospiti.
Ed eccoci ancora in diretta dagli studi di Radio SBS. Questa mattina al 1300 799 626 parliamo con i nostri ospiti e con voi di costruzioni, sicurezza e Australia. SMS allo 0429 996 263, e ci scrive Mario che si chiede: nel caso collassasse la struttura, di chi sarebbero le responsabilità e chi pagherebbe il disastro?
Ecco, perché abbiamo sfiorato anche tra i vari argomenti e delle varie possibili cause o spiegazioni di questo caos recente nel settore, anche magari una legislazione non particolarmente rigida al riguardo. Allora coinvolgiamo nella discussione anche Lucio Pellicciotta, che è costruttore. Buongiorno Lucio e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Lucio, allora questa domanda: chi è della responsabilità se una struttura crolla?
Ma le responsabilità possono essere diverse, diciamo, dal costruttore. Tutte le persone che sono registrate, ad esempio, se c'è un qualcosa, ad esempio se c'è un elettricista, c'è un problema di cortocircuito, per esempio, l'elettricista ha la licenza ed è registrato. Però spesso succede che i costruttori, diciamo, impiegano delle persone che non hanno la licenza, quindi la loro professione non richiede di essere registrati con la Building Commission, che adesso si chiama, per esempio a Melbourne si chiama Victorian Building Authority. Quindi non c'è un'assicurazione che garantisce alle loro spalle il loro lavoro, e quindi diciamo c'è un po', a volte gli operai non vengono, anche se il contratto, la persona che fa, l'azienda che fa un lavoro di contratto per il costruttore più o meno grande, diciamo piccolo, non c'è, a volte può succedere non ci sia abbastanza supervisione, però come diceva l'altro intervistato, diciamo gli edifici che si costruiscono sono decine di migliaia, purtroppo succede quello, ci sono tanti bravi costruttori e tanti bravi operai in giro per l'Australia, però questa ressa di costruzioni, questa corsa di domanda e supply, e crea delle persone, si dà lavoro a delle persone che non,
magari
non hanno,
ecco, però questo è inevitabile ovviamente quando c'è tanta competizione. Però Lucio, come si spiega, o meglio, ti sembra normale che una garanzia duri soltanto 6 o 7 anni quando si tratta di edifici che dovrebbero durare una vita e se vogliamo costano insomma tanto da essere pagati soltanto nel corso di una vita? Perché la garanzia dura così poco?
Perché ci sono le leggi che non come si dice, che non tutelano il consumatore alla fine, perché tante cose purtroppo in Australia vengono fatte non come dovrebbero essere fatte, con la coscienza di chi esegue il lavoro, ma a seconda delle leggi. Mi spiego, 50 anni fa non serviva la corda di sicurezza per lavorare su un tetto, quindi la gente diceva non serve, andava a comprare cose che servono per la sicurezza. Della stessa cosa nelle costruzioni a piccolo e grande livello, se non ci sono le leggi che tutelano, quindi la maggior parte della responsabilità è di chi fa le leggi, di chi ci governa, però noi sappiamo che finché non c'è un disastro non si prendono
le giuste contromisure. Senti Lucio, esatto, Lucio, sì. Un ultimo punto, abbiamo sentito nei nostri interventi precedenti margini alti però tempi sempre più ridotti e qualità per cui si riduce inevitabilmente, sei d'accordo?
Margini alti non sempre credo che sia d'accordo, margini alti sono più per i developers,
ecco,
che investono un sacco di soldi, milioni di dollari, ci sono le banche che premono e a volte le banche in certe situazioni raccomandano il costruttore, hanno degli ottimi team nel loro finance department che dicono questo costruttore non va bene, però non è sempre così, perché spesso investitori che vengono dall'estero vogliono fare i milioni come se l'Australia fosse la terra dei nabab, insomma, però ci sono degli ottimi costruttori di tradizione europea qui in Australia. A volte io passo, vado in giro per Melbourne e vedo delle costruzioni, già si vede che se c'è un'azienda che dà un certo tipo di cemento in quel fabbricato, diciamo, io non andrei mai a comprare, perché si sa la reputazione di certi...
Però giustamente la sai tu che sei del mestiere,
sì,
ma non, non il cliente.
Esatto, e la tutela dipende, la maggior parte dipende dallo Stato, perché poi anche le assicurazioni per rimborsare il consumatore, quello che ha acquistato, insomma, con tanti sacrifici, uno studente che lavora 30 anni, ha già una coppia e compra un appartamento di due camere per 500-600 mila dollari, insomma, poi si ritrova in mezzo alla strada. La tutela, la maggior parte, prima viene dal governo, che deve fare le leggi appropriate per garantire la sicurezza e la garanzia. È come uno compra una macchina, dopo scade la garanzia dopo due anni, il motore fonde la macchina a 20.000 km.
Ecco, avevo letto un commento sulla ABC che diceva paradossalmente un consumatore ha più garanzie se acquistasse un frigorifero piuttosto che una casa che costa una vita a ripagarla. Lucio, Pellicciotta, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Ecco, poi ti ritrovi per strada e ti dicono di rivolgerti alla Salvation Army. 1300 799 626, linee aperte per affrontare in questi ultimi 5 minuti della prima ora di trasmissione l'argomento.
Allora, noi abbiamo Mauro Baracco, architetto. Buongiorno Mauro.
Buongiorno.
Mauro, allora, diciamo, ci sono problemi di legislazione, di appunto di leggi che regolano il settore. Poi ti trovi d'accordo su questa affermazione?
Ma sì, Sì, da un punto di vista generale mi trovo d'accordo e concordo pienamente con quello che diceva Lucio prima, di costruttori bravi ce ne sono anche molti, quindi sai, è facile attuare la caccia alle streghe quando succedono cose di questo genere. Quindi, però vorrei spostare la conversazione su un altro punto di vista, perché già si è toccato molto la sicurezza, e si è parlato della sicurezza e della qualità o meno della costruzione, però io vorrei fare anche presente che le legislazioni sono sempre molto statiche e per cambiarle ci vuole tempo. Ad esempio, quello che a noi come architetti interessa sia, e mi interessa sia all'università sia nel mio modo di essere architetto, infatti ne parlerò questo venerdì alla conferenza nazionale dell'Ordine degli Architetti qui a Melbourne, dove io e Louise siamo stati invitati a parlare, in una sezione che si chiama Change the Conversation, e che il cambiamento richiede tempo. Ad esempio, e arrivo al punto, parliamo tutti di climate change, di cambio del cambiamento del clima. Il cambiamento del clima ha dei fattori incredibili su, ad esempio, il tipo di terreno che abbiamo. Ci sono delle cracks, delle crepe che si verificano molto più spesso ultimamente, perché questo, e ne parlavo anche con gli ingegneri, quando chiamo gli ingegneri a venire a dare a darmi delle osservazioni, tutto ciò dipende dalla qualità di terra che riceve meno acqua e meno.
Aspetta, quindi chiariamo, quindi con i cambiamenti degli ultimi tempi ci sono delle problematiche che effettivamente non c'erano anni fa?
Certamente, e tutto ciò, e non dico che sia solo a causa di ciò, ma tutto ciò ha una causa che generalmente si tende sempre un po' a tralasciare quando si fanno questi discorsi, perché si parla solo sempre di sicurezza, di questioni legali, di chi ha la responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Non sempre è facile, come diceva Lucio prima, la responsabilità dipende da caso a caso con tutti quelli che sono coinvolti nella costruzione, però oltre a tutto ciò ci sono anche dei problemi aggiunti, come dicevi tu, che anni fa non esistevano, perché abbiamo fatto dei cambiamenti, abbiamo creato dei cambiamenti incredibili nelle nostre città. Le temperature che sono cresciute di 3-4 gradi, continuiamo a pensare la città come se fosse fatta così come è stata fatta negli ultimi 250 anni, dalla rivoluzione francese in poi, dalla rivoluzione industriale in poi. Le nostre città sono generalmente sempre state pensate come città da dover coprire totalmente il terreno, da dover quasi annullare tutti i sistemi naturali che esistono, quindi incanalizzare canali, fiumicelli, eccetera, eccetera. E tutto ciò adesso ne stiamo pagando le conseguenze.
Bisogna rispettarlo al terreno. Mauro Baracco, grazie per essere stato con noi su Radio SBS questa mattina.
Grazie a voi.
Allora, con il paradosso che poi magari le città che sono state costruite 250 anni fa reggono meglio dei palazzi costruiti invece nel 2008. Siamo entrati nell'ultimo minuto della prima ora di trasmissione.
Eugenio con noi, buongiorno Eugenio.
Buongiorno, sono Eugenio Perri. Comunque, per questi signori che avete intervistato, c'è una domanda che viene spontanea. Quando si compra un frigorifero o un televisore, c'è un libro che spiega i circuiti, dov'è. Quando uno paga una casa o qualsiasi compra una proprietà, non c'è nessuna pagina nel contratto sale, nel contratto di vendita, che spiega che materiali sono stati usati, dove c'è il circuito elettrico o il circuito idraulico, non c'è niente. Ecco, se ci fosse una legge che obbligasse a mettere chi è il costruttore, la sua storia, che materiali ha usato, non avremmo tutti questi problemi.
Insomma, una garanzia e un libretto di istruzioni anche per le proprietà.
È un dettaglio, perché in un contratto di vendita non trovi neanche una paginetta che tipo di mattoni hanno usato o che tipo di cemento hanno usato. Siete chiesti questo?
Sì, allora, molto chiaro. Eugenio Perri, grazie per essere stato con noi questa mattina. Saluto. Buona giornata.
Allora, ringraziamo tutti coloro che ci hanno chiamato, tutti voi per l'ascolto. Adesso la linea torna a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e poi noi ci ritroviamo per rimanere insieme come ogni mattina fino alle 10.
A tra poco.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.